Beato Daniele Comboni, 1831-1881. Poco più di 50 anni fa, Hitler, nel Mein Kampf, il testo che stava per diventare il nuovo Vangelo dell'Europa pagana, scriveva: è un peccato contro la ragione, perché è una follia criminale ammaestrare un negro, un essere che per la sua origine è una mezza scimmia, pretendendo di farlo diventare un avvocato. E i propagandisti del regime scrivevano: la scienza della razza non è stata inventata sui pulpiti delle chiese, perciò la Chiesa cattolica non è competente a giudicare. Sotto l'idea razzistica è iniziato il grande processo del risveglio europeo. 130 anni fa, durante il Concilio Ecumenico Vaticano I, un giovane missionario si era fatto invitare come teologo dal Vescovo di Verona perché voleva trovare l'occasione di ricordare ai padri conciliari che alla corona della Vergine Santa, alla corona della Chiesa, mancava la perla più bella, diceva la perla nera, intendendo dire che ancora in concilio non c'era nessun vescovo africano. E aveva scritto ai padri conciliari una lettera in cui diceva: c'è qualcuno tra di voi, padri, che faccia da padre per i neri? C'è una voce che faccia da interprete per loro? Ecco, chi era Daniele Comboni? Era nato a Limone sul Garda nel 1831, terzo di 8 figli, ma l'unico bambino che riesce a sopravvivere. Quando partirà missionario, lascerà alla mamma il ricordo di una fotografia e la mamma dirà con umile sofferenza che di tanti figli gliene è rimasto solo uno di carta. Ma oggi ha un figlio santo che le fa compagnia in cielo ed è onorato in terra. A 12 anni, poiché la famiglia è molto povera, Daniele entra nel collegio aperto a Verona da Don Mazza, un celebre educatore del tempo, un collegio in cui si respira a pieni polmoni l'entusiasmo missionario che il Papa del tempo sta infondendo nella Chiesa. Fu agli inizi del 1849, a 18 anni dunque, che Comboni si consacrò all'Africa, scrive, con un voto personale che doveva innervare e sostenere tutta la sua vita. Nel 1867 annoterà in una lettera: io, votato all'Africa da 17 anni, non vivo che per l'Africa, io non respiro che per il suo bene. 10 anni dopo insisteva: sono 27 anni e 62 giorni che io ho giurato di morire per l'Africa centrale. Ho attraversato le più grandi difficoltà, ho sopportato le fatiche più enormi, ho più volte visto la morte da vicino. Malgrado tante privazioni e difficoltà, il cuore di Gesù ha conservato nel mio spirito la perseveranza, in modo che il nostro grido di guerra sarà fino alla fine o nigrizia o morte. Nigrizia era il nome con cui gli atlanti di allora indicavano tutta la zona interna dell'Africa, praticamente sconosciuta, su cui si usavano disegnare solo dei leoni e qualche grosso fiume tracciato a caso. Partì verso la fine del 1857, quando l'Istituto Don Mazza decise di collaborare alla missione africana inviando un gruppo di 5 preti, il più giovane dei quali era appunto Don Daniele, accompagnati da un volontario laico, un fabbro friulano. Poiché ad Alessandria di Egitto c'era da fare una lunga sosta organizzativa, i missionari ne approfittarono per un pellegrinaggio in Terra Santa. Allora il paese di Gesù lo si doveva percorrere a piedi o a cavallo, e non mancavano pericoli anche per la vita. La lunghissima relazione che Daniele scrisse ai genitori è un racconto gustosissimo e ricco di colore, utile oggi per conoscere la situazione dei luoghi santi nel secolo scorso sotto il dominio dei turchi e per le minuziose credenze dei pellegrini del tempo. Ma ciò che traspare da quelle pagine soprattutto è la fede appassionata di uno che sa che sta guardando con i propri occhi e toccando con le proprie mani le reliquie storico-geografiche dell'avvenimento di Cristo, l'avvenimento che sta per annunciare fino agli estremi confini della terra. Allora erano davvero gli estremi confini. Egli stava per spingersi là dove nessun cristiano era ancora giunto e vibrava di commozione al pensiero di dover essere per i suoi africani il legame vivente con la origine, un'origine così santa e così familiare. Ai vecchi genitori scrive significativamente: la grotta dove nacque Gesù Cristo per metà è larga come il corridoio dove abitate voi e l'altra metà è come la vostra cucina. Io baciai quasi tutta la grotta e non sapevo di staccarmi. Dopo 2 settimane potevano tornare finalmente ad Alessandria e inoltrarsi verso la capitale, Khartoum, posta là dove il Nilo Azzurro confluisce nel Nilo Bianco. Per raggiungerla dovettero risalire prima il Nilo Bianco, poi attraversare su cammelli il deserto della Nubia e infine procedere ancora in barca, un viaggio di 2 mesi e mezzo circa. Ma Khartoum doveva servire solo unicamente da base, infatti vi si fermò un missionario. Gli altri risalirono il Nilo Bianco per altri 1600 chilometri, il tutto col rischio di essere scambiati dagli indigeni per una banda di negrieri e di essere trucidati. Ma più forte del timore era lo stupore. Daniele aveva l'impressione di contemplare la creazione quasi come era uscita dalle mani di Dio, anche se era segnata dal peccato, certo, e i pericoli della navigazione e delle fiere erano lì a ricordarlo, ma comunque la bellezza era tale che spingeva a lodare il Creatore con entusiasmo. Le lunghe e minuziose relazioni di quei viaggi che Daniele inviava ai suoi genitori, come per ripagarli della solitudine in cui li aveva lasciati, sono dei veri gioielli, anche se lo stile è popolare, e permettono di scoprire l'Africa segreta con gli occhi ardenti dell'esploratore e del giovane apostolo. Ecco per esempio la poetica descrizione dello scenario che si apre davanti al suo sguardo. Le basse sponde del fiume larghissimo e maestoso, scrive, sono coperte da un'imponente e rigogliosa vegetazione, mai tocca né alterata da mano d'uomo, una smisurata variopinta selva incantata che offre il più sicuro ricovero a immense torme di gazzelle, di antilopi, tigri, leoni, pantere, iene, giraffe, rinoceronti, serpenti d'ogni qualità e grandezza, e infine torme di uccelli di ogni grandezza, varietà, colore, uccelli perfettamente dorati, altri argentati, svolazzano modestamente senza timore, ibis bianchi e neri, anatre selvatiche, pellicani, abusein, gru reali, aquile d'ogni specie, aghironi, pappagalli, maribù, abumarcub e altri uccelli svolazzano, passeggiano su e giù per le sponde con lo sguardo rivolto al cielo, sì che pare che benedicano la provvidenza di quel Dio che li creò. Poi torme di scimmie accorrono al fiume per dissetarsi, immensi coccodrilli sdraiati sugli isolotti e sulla riva, smisurati ippopotami sbuffando su dall'acqua, specialmente sulla sera, intronano l'aria dei più furibondi ruggiti che, echeggiando nella foresta, mettono in sulle prime terrore e poi destano nell'anima l'idea sublime di Dio. Quanto è potente il Signore! La nostra barca sembra che cammini sulle spalle degli ippopotami. Era ancora una natura incontaminata. Segue poi la descrizione degli indigeni, dei loro costumi, imbarcazioni, linguaggi, il racconto degli incidenti di viaggio e dei primi tentativi di abbordare quelle primitive tribù. La fede gioiosa e pura emerge soprattutto quando racconta del battello incagliato in mezzo al fiume, mentre dalle due rive li osservano due differenti minacciose tribù, e della decisione dei missionari di non usare in nessun caso le armi. Abbiamo ben 10 fucili, ma il missionario si lascia uccidere 100 volte, piuttosto che discorrere di difendersi col grave pericolo del nemico. Gesù Cristo non avrebbe fatto così. Il capitano della barca, avvilito, dice che non sa che farci. E poi racconta della messa celebrata al mattino, dopo una notte di terrori e di preghiere e di eroici propositi. Oh, come fu dolce in quella circostanza difficile stringere tra le mani il padrone dei fiumi e il signore di tutte le tribù e di tutti i selvaggi della terra. Si sente nella lunghissima lettera la consapevolezza di essere abbandonato esclusivamente nelle mani forti di Dio, quanto più si immerge in quel mondo sconosciuto, e vuole che a questa offerta si uniscano i genitori. Io, dice, sono martire per amore delle anime più abbandonate del mondo, ma voi dovete diventare martiri per amore di Dio, sacrificando loro il vostro unico figlio. I missionari europei nelle zone interne dell'Africa allora morivano come mosche a causa del clima terribile e delle scarse risorse mediche. Di 22 missionari della missione di Khartoum, che esiste da 10 anni, annota Comboni, ne sono morti già 16, quasi tutti nei primi mesi. Nei 5 anni precedenti all'arrivo dei veronesi era morta almeno la metà di tutti i missionari presenti nell'Africa centrale. E la storia si stava ripetendo. I 6 veronesi, Daniele in testa, erano caduti già preda di violentissime febbri, si erano risollevati a fatica. Uno di essi morì comunque già in quel primo mese, a 33 anni. Poi morì anche il collaboratore laico che li aveva accompagnati in quella sacra avventura, poi un altro missionario ancora. Le lettere ai familiari si fanno ben presto piene di sofferenza e ora raccontano di malattie e di morte. Dal papà egli riceve la notizia che la mamma non c'è più e al papà racconta dei suoi confratelli missionari ispirati tra le sue braccia. Racconta che anch'egli è stato malato al punto di ricevere l'estremunzione, ma conclude: non vi dovete spaventare. La vita nostra è nelle mani di Dio. Faccia quello che vuole. Noi l'abbiamo con irrevocabile dono sacrificata a Lui. Sia benedetto. Dalla sera alla mattina qui si muore. E così, mentre in Egitto stavano per iniziare i lavori del canale di Suez, Comboni dovette tornare sfinito in patria. Lo riaccolsero nel collegio di Don Mazza e lo misero a fare da assistente ai ragazzi negri, dove quelli che il collegio accoglieva per rieducarli e rinviarli poi in Africa, e si accorse che anche i negri soffrivano e deperivano per il rigido clima degli inverni veronesi cui non erano abituati. Sembrava una considerazione banale, ma fu così che cominciò a frullargli in capo quella idea a cui doveva poi dedicare ogni energia, come vedremo. Intanto, nella missione abbandonata dai nostri, si insediava un nuovo contingente di missionari francescani austriaci. In poco più di un anno vennero inviati 100 di religiosi, ne morirono 33 e quasi tutti gli altri dovettero essere rimpatriati prima che fosse troppo tardi. Alla fine anno restavano in missione soltanto 3 missionari. E quando tutto sembrava finito e l'Africa centrale pareva irraggiungibile agli uomini, lo Spirito di Dio agì sul cuore di Daniele. Egli si trovava occasionalmente a Roma durante le celebrazioni per la solenne beatificazione di Margherita Maria Alacoque, la santa che aveva ricevuto e rivelato al mondo le promesse del cuore di Gesù. Nella immensa basilica di San Pietro, Comboni prega, ripensa all'amore bruciante di Cristo per gli uomini, sa che quel cuore divino vorrebbe abbracciarli tutti, sa che i credenti dovrebbero ardere di quello stesso fuoco, ed ecco che a un tratto gli balena in mente un piano, un progetto per la evangelizzazione e la salvezza di tutta l'Africa. Lavora alla stesura di questo piano per 60 ore senza interruzioni. Il progetto, che presto assumerà il titolo definitivo di Piano per la Rigenerazione dell'Africa, che viene messo nelle mani del Papa, si fonda su un principio di metodo. L'Africa deve essere salvata dagli africani. Il piano era questo. Poiché i missionari non riuscivano, a motivo del clima e della salute, ad addentrarsi nelle zone interne, dovevano allora circondare l'Africa. Tutto l'intero perimetro del continente nero doveva essere disseminato da quelli che chiamava fortini missionari, cioè da una catena di centri di formazione culturale e professionale, destinati a preparare catechisti, maestri, maestre di scuola, insegnanti di lavori domestici, artigiani africani, agricoltori, flebotomi, infermieri, falegnami, sarti, conciatori di pelli, fabbri, muratori, calzolai, commercianti, e a promuovere la formazione di giovani sposi cristiani, poi di preti, di religiosi indigeni, e dovevano esserci università e grandi seminari. Si sarebbe così creato un doppio movimento. Nei paesi europei si sarebbero preparati dei missionari capaci di comprendere la cultura africana, i missionari sarebbero stati inviati a sorreggere quella cintura di scuole di formazione, e da questa cintura sarebbero poi partiti verso l'interno dell'Africa misteriosa i missionari indigeni africani, preti, religiosi, soprattutto laici. In un'epoca in cui l'evangelizzazione sembrava essere compito soltanto dei missionari europei, Comboni non solo proponeva di affidarla agli indigeni, ma la immaginava soprattutto come opera dei laici africani, uomini e donne, con una marcata valorizzazione dell'elemento femminile, che era allora una novità pressoché assoluta. Scrive Comboni, nell'apostolato dell'Africa centrale, io per primo ho fatto concorrere l'onnipotente ministero della donna del Vangelo. Per di più, egli chiedeva che tutti gli istituti missionari europei, tutte le organizzazioni missionarie e tutte le forze convergessero in un'unica realtà per sostenere questa impresa di accerchiamento salvifico dell'Africa. Poi nel testo scritto potete trovare altri particolari. I primi lettori di questo piano lo giudicarono subito gigantesco e perciò di difficile attuazione, perché aveva una pretesa abbracciante e universale, dissero. Comboni lo considerava lui stesso un affare grandioso e difficile, però non temeva di dire: mi pare di essere già diventato padrone dell'Africa. Il biografo fa notare che si esprimeva più o meno come qualche decennio prima si era espresso, ma per altri motivi, Napoleone Bonaparte. E il piano finì nelle mani il quale gli disse: sono lieto che tu voglia occuparti dell'Africa. Lavora come un buon soldato di Cristo. Comboni racconterà poi che aveva parlato durante l'udienza al pontefice con tanta foga, incalzandolo quasi senza accorgersene, fino a che costui, a forza di indietreggiare, si era trovato con le spalle contro le pareti della camera. A quel punto letteralmente con le spalle al muro, aveva sorriso e Daniele era arrossito dalla confusione. Ma non era passato un mese che aveva già discusso il suo progetto con una ventina di cardinali, col vescovi e col generale dei gesuiti. Intanto però egli era rimasto solo, perché l'Istituto Don Mazza, al quale apparteneva, non intendeva assumersi la responsabilità di quel piano per il quale prevedevano grandissime ed enormi difficoltà. Così, a 33 anni, Comboni cominciò la sua vita pubblica, recandosi personalmente a trattare con le principali istituzioni missionarie operanti in Europa. Trovò sostegno a Vienna, a Colonia, poi decise di recarsi in Francia. Di passaggio a Torino incontrò Don Giovanni Bosco, il santo fondatore dei Salesiani, e Alessandro Manzoni, con i quali pure discusse del progetto che gli bruciava il cuore. Attraversò le Alpi in pieno inverno, su slitta trainata da 14 cavalli, e giunse a Lione, uno dei centri più importanti per il sostegno delle missioni africane. Ma il suo piano non piacque ai capi della Società delle Missioni Estere, la più importante e accreditata istituzione del tempo. Insomma, dice Comboni con tristezza, per santissimi motivi il mio piano venne gettato a terra. La forza e la decisione però gli crescevano dentro. Da Londra scrive a un amico prete: «Io mi sento tanto forte che non cederò più. Se il Papa, la propaganda fide e tutti i vescovi del mondo mi fossero contrari, io abbasserei la testa per un anno, poi presenterei un nuovo piano. Ma desistere dal pensare all'Africa, mai, mai. Non mi scoreggerebbe né il cunquibus, cioè i soldi, né il santo amor proprio delle congregazioni religiose a cui sono affidate le missioni dell'Africa. A suo tempo io batterò fuori anche il denaro, cioè mendicherò. Le qualità del bravo mendicante sono tre: prudenza, pazienza, impudenza. La prima, la prudenza, mi manca, ma per Bacco la supplisco a meraviglia con le altre due, soprattutto con la terza». Sapeva che con l'aiuto di Dio non avrebbe più ceduto davanti a nessun ostacolo e a nessuna sconfessione. «Io ho i nervi troppo duri, ho sette anime come le donne, e in più un animino. Dirò sempre col cuore: sia benedetto il Signore». Dopo un nuovo viaggio esplorativo in Africa, nel 1866 torna a Verona. Apre un piccolo seminario per la rigenerazione dell'Africa. Nella mente di Comboni è la prima cellula di quelle molteplici istituzioni europee preparatorie che secondo lui dovrebbero raccogliere gli elementi adatti a realizzare poi quella cintura di opere sulle coste dell'Africa. Comboni organizza la prima spedizione missionaria, mettendosi alla testa di 4 religiosi camilliani, 2 suore francesi e una armena, e 16 ragazze africane, ex schiave riscattate ed educate in Italia. Al Cairo fonda la prima stazione intermedia, cioè quello che gli altri non vogliono fare, comincia a farlo da solo, l'inizio della centura perimetrale. Alloggiano in un vecchio convento maronita e sopravvivono con le offerte che vengono dall'Europa. Poi pian piano nascono le prime scuole. Le necessità economiche si fanno subito impellenti e Comboni deve allontanarsi per una nuova lunga tournée europea. Qui lo raggiungono in egual misura onori, riconoscimenti prestigiosi, aiuti da un lato anche da parte di molti regnanti e innumerevoli croci, sospetti, defezioni, spesso per colpa dei più vicini collaboratori. Soprattutto deve affrontare le gelosie dei potenti organismi missionari che si sentono minacciati dalla concorrenza di Comboni, e ciò finisce per provocare una sconfessione da parte di Roma, dove il cardinale di propaganda fide, prima suo amico, va dicendo ormai a tutti che Don Comboni è un matto, un pazzo da 14 catene, e l'opera di Verona rischia di essere smantellata. Resta per fortuna la realizzazione del Cairo, vi ha aperto 2 scuole e ora, con gli aiuti raccolti in Europa, riesce ad aprire una terza scuola per ragazze di diverse razze. Ci sono anche 3 fanciulle tedesche. Ma in questa scuola, per la prima volta nella storia, le maestre sono tutte negre. Per i tempi è una incredibile conquista. Ed è una scuola dove si insegnano catechismo, ricamo, lavori domestici, aritmetica, lingua francese, tedesca, italiana, araba e armena. Comboni era fiero di rispondere con evidenza clamorosa al generale disprezzo in cui musulmani e cristiani tenevano i negri. Scriveva, narrando la sorpresa che quel collegio suscitava al Cairo: «Molti anni di esperienza mi hanno convinto che non solo il musulmano, ma anche il cristiano cattolico, anche quello di carattere buono e irreprensibile, fatte poche eccezioni, considera gli infelici neri non come uomini, non come esseri ragionevoli, ma come oggetti che recano guadagno. Qui il nero, come essere ragionevole, non ha valore alcuno, e io ho voluto mostrare ancora di più ai popoli, provandolo con un esempio parlante, che secondo lo spirito del Vangelo tutti gli uomini, bianchi e neri, sono uguali davanti a Dio e hanno diritto all'acquisizione della fede e della civiltà. E ora gli egiziani non soltanto potevano vedere che ragazze negre e bianche, anche tedesche, venivano formate assieme e accedevano agli stessi livelli di cultura, ma dovevano vedere con i propri occhi, cosa da non credersi, delle negre che educavano ragazze arabe e tedesche. Era il 1869, l'anno in cui si inaugurava il canale di Suez, alla presenza di re e di imperatori europei. Alcuni non mancarono di visitare la scuola. E che orgoglio per Comboni far da guida all'imperatore Francesco Giuseppe e mostrargli le sue maestre nere capaci di intrattenerlo convenientemente in tedesco. Finalmente, nel 1872, Pio IX nominò Comboni provicario apostolico dell'Africa centrale. In pratica gli veniva riconosciuta un'autorità su tutti i missionari che operavano in quella immensa zona, ampia quasi 20 volte la Francia, diceva, la più grande missione dell'universo. Dal Cairo i missionari cominciarono a penetrare verso l'interno. Quando raggiunse per la seconda volta Khartoum, Comboni disse con un sospiro che aveva finalmente ritrovato il suo cuore, che aveva lasciato lì 16 anni prima. Fece allora la sua più celebre omelia: «Io ritorno tra voi per non cessare mai più di essere vostro. Il vostro bene sarà il mio, le vostre pene saranno le mie. Io prendo a fare causa comune con ciascuno di voi e il più felice dei miei giorni sarà quello in cui io per voi darò la vita». E subito, in una lettera pastorale, dichiarò la sua intenzione di consacrare solennemente al cuore di Gesù la sua immensa diocesi. Si spinse quindi a dorso di cammello fino a El Obeid, capitale del Kordofan, una città popolata in gran parte di schiavi, e il governatore, che aveva sentito parlare delle idee e del carattere di Comboni, si affrettò ad annunciargli che la schiavitù era stata abolita il giorno prima del suo arrivo, e infatti sventolava la copia del Trattato di Parigi del 1856 che aveva tenuto nel cassetto per 17 anni. Si sente in tantissime lettere l'angoscia che il missionario provava per questo infame commercio che era deciso a stroncare in ogni modo. A centinaia, diceva, partono i negozianti di schiavi armati di fucili e vanno nelle tribù a cacciare i negri, a rubarne, per rubarne 1000 ne ammazzano almeno 200. Si incontrano sulla via questi schiavi a piedi, di ogni età e sesso, mescolati assieme, i più ragazze dai 4 a 20 anni, vestite come madre Eva le ha fatte, legate al collo ora con funi attaccate a una lunga trave che poggia sulle spalle di 10 o 12 di questi infelici in fila, altre legate con le mani dietro e strette con grosse catene di ferro ai piedi e spinte dalle lance di questi manigoldi, viaggiano a piedi per 2 o 3 mesi, facendo 12 o 15 ore di viaggio al giorno. Questa non è che una languida idea degli orrori della schiavitù che è imperversa nel mio vicariato. Non era raro che Comboni e le sue suore trovassero con raccapriccio sui sentieri che percorrevano i corpi degli schiavi uccisi a bastonate o abbandonati perché non erano riusciti a reggere il ritmo infernale della marcia. E benché esistessero da tempo leggi contro la tratta dei negri, i principali trafficanti erano i governatori e i pascià. Comboni cominciò a esigere l'osservanza delle leggi e ripristinare una sorta di diritto di asilo. «Io ho dichiarato al pascià di Khartoum e di Kordofan che quanti schiavi trovo in città o fuori legati, io tutti li faccio condurre alla missione e non li restituisco più. Tutti quelli che si presentano alla missione per denunciare i maltrattamenti che ricevono dai loro padroni, li trattengo e non li restituisco. Già a quest'ora ne ho liberati più di 500, perché le corna di Cristo, diceva Don Mazza, sono più dure di quelle del diavolo». E tutti comprendono che tale espressione popolare, anche se suona un po' irrispettosa, vuole trasmettere solo la forza con cui Cristo ama e difende i suoi poveri. Una forza di cui Comboni si sentiva afferrato. Ai missionari insegnava che la Chiesa non solo doveva riconquistare il suo antico diritto di asilo, ma doveva considerarsi in materia di schiavitù come legislatrice, fonte del diritto. E non temeva di denunciare in Europa che i consoli generali di Francia e di Vienna, i quali avrebbero dovuto esigere l'applicazione dei trattati antischiavitù, erano tutti comprati. Intanto cercava in ogni modo di rafforzare le postazioni già esistenti e di spingersi quanto più possibile verso l'interno. Non gli mancavano soddisfazioni ed entusiasmi e non mancavano sofferenze di ogni genere. Non erano solo le inevitabili sventure, malattie, morte di collaboratori, gravi incidenti, spedizioni disastrose ad affliggere Comboni. Erano soprattutto le lacerazioni endemiche all'interno del suo istituto. Era sempre stato così. Bisogna patire grandi cose, scriveva, per amore di Cristo, combattere con i potentati, con i turchi, con gli atei, con i framassoni, con i barbari, con gli elementi, con i preti, con i frati, col mondo e con l'inferno. Ma le cose si erano aggravate proprio perché i missionari che accorrevano sotto la sua guida avevano provenienze e storie personali diversissime. Accanto al giovane entusiasta ed inesperto c'erano adulti già sperimentati e fissati nelle proprie idee e nei propri metodi. C'erano frati di diverse congregazioni e diverse spiritualità, pronti a tutto, meno che ad abbandonare i propri criteri. C'era chi cercava solo di sfuggire a difficoltà che aveva avuto in patria, chi nascondeva un passato piuttosto scuro, chi cercava l'avventura e perfino il proprio tornaconto, chi cedeva le proprie debolezze e chi si santificava eroicamente. Così, da un lato, stava la straordinaria personalità di Comboni, non priva però di limiti. Era un entusiasta, attivissimo, impetuoso, a volte anche caotico nei dettagli, soprattutto amministrativi, sempre pronto a dare fiducia anche a chi non la meritava, proteso a un unico scopo, al punto di accorgersi troppo tardi delle trame altrui. Dall'altro lato c'erano alle sue dipendenze quel gruppo composito di missionari. Comboni accettava tutti, purché lavorassero per l'Africa, tra i quali era facile rinvenire i santi e i mediocri, e spesso le stesse persone erano a volte sante, a volte meschine. Nascevano malintesi, dissensi, rancori, defezioni. Comboni soffriva, ma era come se non gli importasse. Mi hanno combattuto santi e briganti, diceva. Si difendeva quando glielo chiedevano, ma accettava tutti, purché lavorassero a vantaggio dei negri. Ecco come racconterà, pochi mesi prima di morire, lo scontro avuto con uno dei suoi missionari. Allora io conchiusi: figlio mio, scrivi ciò che vuoi a Sua Eminenza contro di me, scrivi a Roma, scrivi a Propaganda, scrivi al Papa, che io sono un bugiardo, una canaglia, degno del capestro. Io ti perdonerò sempre, io ti vorrò sempre bene, basta che tu resti sempre in missione e mi converta i miei cari africani, e tu sarai sempre mio figlio e ti benedirò fino alla morte. Allora lui mi rispose: per questo non dubiti, io morirò in Africa, dove lei mi destinerà a lavorare per i negri. Allora lo abbracciai e gli dissi: moriamo assieme per la negrizia. E fu, nonostante le calunnie e le resistenze di molti suoi collaboratori, che Roma lo elesse all'episcopato. Anzi, a leggere il decreto di nomina ci si accorge che si era voluto riabilitarlo da ogni accusa. Tornò dunque vescovo della sua immensa diocesi e l'attendeva l'Apocalisse. Proprio in quell'anno una spaventosa siccità aveva colpito il Sudan. Alla siccità si era seguita la carestia, quindi la fame, quindi le epidemie di tifo e di vaiolo. Si moriva come mosche schiacciate impietosamente. La popolazione di intere città e villaggi venne più che dimezzata. Si beveva la stessa poca acqua con cui ci si lavava, ci si sfamava con tutto ciò che sembrasse commestibile, dalle suole dei sandali ai cani, gatti e topi. Si disseppellivano le ostie delle bestie morte per fare un po' di brodo, e anche i missionari venivano abbattuti dalla peste uno dopo l'altro. Comboni restava sempre più solo. Scrive, guardando quasi tutti i suoi confratelli malati: di preti mi trovo solo. Faccio da vescovo, superiore, pretino, medico, infermiere, becchino. E come se non bastasse, un'ondata di paura sconvolse la missione. Coloro che erano giunti con scarse motivazioni spirituali fuggirono o ritornarono in patria, e molte suore furono richiamate in Europa. Scrive: ho sofferto di tutto. Le assicuro che Giobbe il giusto ha navigato nelle gioie e nelle delizie al mio confronto. Giobbe ha avuto più pazienza di me, ma io ho sofferto più di lui. Certo, esagera un po'. Comunque, per commuovere la sua benefattrice, scrive anche: sono stato 14 mesi senza poter dormire un'ora sola su 24. E comunque conclude: ma per quanto spezzato dalle fatiche, dalle amarezze, da tante pene, io mi sento un coraggio da leone. Perché l'opera di Dio deve procedere nel cammino regale della croce e bisogna ringraziare Dio. È costretto di nuovo a tornare in Europa e come al solito quando lui si allontana cominciano a girare le lettere anonime accusatorie che si lamentano di quel vescovo sempre in giro per il mondo. Roma da un lato lo usa per mille incombenze, dall'altro lo rimprovera per assenteismo e il vescovo di Verona fa il doppio gioco. C'è tanto di penoso e di meschino accanto a questo gigante buono che si sbraccia per la sua povera gente. Ma comincia a circolare anche in Italia l'accusa più infamante. Si dice che quel vescovo abbia una passione morbosa per una suora di origine siriana che lo ha molto aiutato in Africa e che ha chiesto di passare nel suo istituto. Ora questa suora è nella sede di Verona, dove, benché abbia una grande esperienza missionaria, si pretende trattarla come una novizia e con Boni la difende. A chi sospetta ribatte con fierezza: io ho sudato e patito per salvare bianchi, neri, protestanti, turchi, infedeli, peccatori e prostitute. Ho questuato da Mosca a Madrid, da Dublino all'India per salvare neri e bianchi, per favorire vocazioni buone e cattive. Ho fatto bene a gente che mi ha sputato in faccia. Ho questuato e sudato per alimentare poveri, infelici, preti, frati, monache, piattere e bastarde. E non suderò e non questuerò per Virginia, che fu uno dei più fedeli e valenti operai nella vigna aspra e difficile dell'Africa. Così, nel difendere questa unica singola figlia, egli descrive la larghezza smisurata del suo cuore. Ma per certi individui gretti e sospettosi che lo attorniano, questo impetuoso interesse è una prova in più. Poté tornare alla missione agli inizi del 1881 e le sofferenze causate dalla siccità non erano finite, le risorse economiche le si prosciugavano sempre più rapidamente, ma ciò che più lo feriva era che continuavano le chiacchiere sulla sua presunta relazione e sul fatto che quella suora veniva per tale motivo osteggiata in Italia, guardata con sospetto e trattata con ingiustizia. Dicevano che era una piaga della missione. Daniele sfida le chiacchiere e la difende a spada tratta. Io ho sempre salvato le anime, non ne ho perduta nemmeno una. E io, sapendo quanta fiducia Virginia ha posto in me, nel mio carattere di vescovo, di fondatore, di padre, non posso e non devo tradirla. Arriverà fino a dire: Dio mi darà premio per quello che ho fatto per Virginia, al pari di più di quello che posso meritare per tutta la mia vita morendo per l'Africa. Ed è quasi incredibile vedere un uomo che ha smosso imperatori e cardinali, nobili e intellettuali a favore dell'Africa, scrivere lettere su lettere, spesso lunghissime, al cardinale prefetto di propaganda Fide per difendere una sola suora ingiustamente accusata, convinto che della salvezza di una sola anima dipende la salvezza del mondo. Ed erano le ultime lettere della sua vita: spero da Gesù il paradiso per quello che faccio per questa infelice, grida in una lettera 6 mesi prima di morire, ma grida anche sempre che nel suo cuore non c'è mai stata altra passione che l'Africa. L'Africa mia amante, scrive un giorno con una dignità che i suoi detrattori non sanno nemmeno immaginare. Ma la meschinità non si arresta ed ecco che ad un tratto Daniele Comboni, che si è sempre battuto come un leone, sembra arrendersi. Lui che non si è preso mai riposo se ne sta a letto abbattuto, senza più voglia di reagire, fingendo perfino un mal di schiena che non ha. Qualcuno ha riferito al suo vecchio padre di 78 anni, a Limone, la notizia della relazione con la suora e il povero vecchio, contristatissimo, ha pianto come un bambino e gli ha scritto testualmente: capisco che devo morire con una piaga nel cuore, che Dio ti benedica. Ecco il mio estremo dolore, scrive Daniele, che si inveisca contro di me, che mi si denunci al Papa, sarà un danno per la missione, qualche anno di assenza dall'Africa per giustificarmi davanti all'infallibile vicario di Cristo che è padre di tutti. Ma disturbare e affliggere un povero vecchio che mi ha dato non solo la vita materiale ma anche quella spirituale, questo è troppo. Sia fatta la volontà di Dio, tutto è disposto da Lui che accoglie sempre il gemito degli afflitti e protegge l'innocenza. E mio padre, morendo con una piaga così al cuore, basata sulla calunnia, acquisterà una nuova corona in cielo, dove spero tra breve ci troveremo insieme. Non saranno passati 2 mesi da chi ha scritto queste parole, che morirà lui prima di suo padre, a 50 anni. Eppure fino all'ultimo scusa i suoi carnefici, si dice convinto della loro buona fede, li accetta come collaboratori, anche se costretto ad ammettere che la sofferenza lo distrugge. Mi trovo su un campo di battaglia, esposto a perdere per Gesù Cristo e per gli infedeli ad ogni istante la vita, e mentre sono oppresso e immerso in un oceano di tribolazioni che mi squarciano l'anima. Forse questo accenno a un campo di battaglia si riferisce a una notizia dell'ultima ora che lui trasmette per primo in Europa. Corre voce che il Sudan è in piena ribellione a causa di un sedicente profeta che si dice inviato da Dio a liberare il Sudan dai turchi e dall'influenza cristiana. Era l'inizio della celebre e sanguinosa guerra santa del Mahdi, che stava per spazzare via dall'Africa centrale ogni traccia di presenza cristiana. Comboni ebbe segretamente notizia dei primi scontri e dei primi massacri delle truppe governative. Allegri, conclude, andremo in paradiso più presto, viva Gesù. Muore 2 mesi dopo, colpito dalla febbre nera. Tra poco il Mahdi distruggerà tutta la sua opera e perfino la sua tomba, e terrà prigionieri i suoi missionari per 17 anni. A poco più di un secolo dalla morte di Comboni, però, il 10 febbraio 1993, sulla più grande piazza di Khartoum, che le autorità musulmane gli hanno assegnato allo scopo di rendere evidente e ridicola l'esiguità di numero dei cristiani sudanesi, Giovanni Paolo II, verrà accolto da 1 milione di fedeli che ancora vivono in condizione di persecuzione, e i vescovi neri chiederanno al pontefice di considerare Comboni come loro padre e di volerlo santo. Noi, dice oggi il vescovo del Sudan, siamo il suo sogno divenuto realtà.